Rockville.
Next station.
Con Silvi J.
The doors are closing.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Rockville, benvenuti e benvenute a Rockville. Come ogni giorno il taglio del nastro è a quest'ora qui su Controradio. Apriamo le porte di questa magica città dove il rock si agita e si dimena. Tutto il primo pomeriggio è nostro fino alle 16 insieme ai nostri eroi, insieme al nostro carico di rock. Vedo che già ci sono i nostri Human Calendar che mi scrivono sempre sul nostro WhatsApp per ricordarmi, aiutarmi anche con quelle che sono le ricorrenze del giorno. Ce ne sono varie, c'è anche un arresto, perché insomma gli arresti non mancano ovviamente nella storia del rock. Questa volta quando gli Stone Roses danno di matto, vedremo che cosa succede il 30 gennaio del 1980. Poi daremo un'occhiata anche sul tetto con i Beatles e altre cose, anche compleanni importanti. Abbiamo Steve Marriott, abbiamo Marty Balin. Insomma, va bene, ci divertiremo sicuramente. Iniziamo qui da Rockville con la Suffragette City di David Bowie.
This time
Suffragette City con David Bowie, il primo personaggio, il primo passeggero di Rockville di oggi. Va da sé che il nostro WhatsApp è aperto ai vostri interventi, ai vostri pensieri e alle vostre ispirazioni in rock. 366-626-0155, sempre un piacere leggervi. Qui mi si fanno anche delle domande sulle strutture dei brani rock. Io vi ringrazio per la fiducia. Troppo buoni. Va bene, magari andiamo a vedere che cosa c'ha da chiederci Stefano su un noto brano dei Queen. Nel frattempo, noto brano dei Cure invece, Why Can I Be You? Con i Cure qui all'interno di Rockville roccheggiamo il nostro pomeriggio anche grazie ai vostri stimoli. Allora, che ne dite, insomma, di andare a sentire che cosa dice il nostro ascoltatore Stefano, che cosa ci chiede? Sentiamolo un po'.
Ciao Lucilla.
Ciao Stefano.
Io vorrei sentire oggi con voi We Will Rock You dei Queen e volevo chiedervi se non vi sembra un po' strana come struttura musicale, cioè c'è un coro, poi una chitarra fighissima di Brian May e poi finisce, no? Cioè, a me mi sembra più un intro per una canzone fighissima più che una canzone completa fino a se stessa.
Ok, cioè vuoi dire...
E che ne pensi, visto che sei un'esperta nel settore?
Sì, ok, va bene. L'esperta del settore. Cioè vorresti dire che praticamente We Will Rock You inizia bene, però non va da nessuna parte, giusto? Questo è il discorso. In effetti è un brano che inizia, in qualche maniera appunto si sviluppa con questo solo di chitarra, e poi dopo non succede niente. Ma perché? Perché secondo voi... Secondo me perché questo qui non è un brano, questo qui è un inno, cioè è sviluppato come un inno. Comunque Comunque sia, se questa versione, Stefano, non ti convince, ce n'è un'altra che in effetti aveva avuto la possibilità di essere registrata in quest'altra maniera. È una versione che i Queen avevano registrato in poche occasioni, tra cui alle BBC Sessions, e tra l'altro è stata ritirata fuori proprio in questi ultimi tempi grazie ad un cofanetto Queen On Air The Complete BBC Session, un doppio CD set. Allora proviamo a sentire se questa ci convince di più. È completamente diversa, come avrebbe potuto essere We Will Rock You. Ad esempio a Stefano piace più così, non lo so, in realtà sì, a noi stava dando tanta soddisfazione anche qui in studio a Controradio, insomma un certo headbanging è venuto fuori su questa We Will Rock You, però appunto sicuramente non ha più la struttura di un inno, insomma secondo me invece We Will Rock You funziona esattamente com'è e nella sua semplicità, e proprio per il fatto che apparentemente non va da nessuna parte. Che ci dice Jacopo qui, perché è stata scritta dal batterista per far cantare con lui il pubblico, è così nel film. Oh, se l'ha detto il film ci possiamo fidare. In realtà è un film pieno di inesattezze, questo Bohemian Rhapsody, sì, come ci fa notare, uscito ora, sappiamo, insomma, anche perché ne abbiamo parlato anche troppo di questo film. Comunque insomma, è un film che spiega anche quelli che sono le spigolature dei Queen, con qualche appunto qualche strafalcione, ma sempre utile per rivivere la storia dei Queen. Tra parentesi, io ancora non l'ho visto questo film, quindi se ne parlo senza sapere di cosa sto parlando. Allora arrivano anche i Supergrass, sì, forse anche no, perché diciamo che qui ho un problema di connessione con il nostro computer, quindi va bene, no, niente, insomma mandiamo smaltiamo un po' di pubblicità e poi, visto che scrivete le vostre opinioni su We Will Rock You, vediamo anche qual è la versione migliore secondo voi, visto che mi state scrivendo.
Sei all'ascolto di Rockville su Controradio FM 93.6 98.9. Oh yeah!
Candlelight. Allora, beh, ovviamente le vostre opinioni, almeno sul brano dei Queen, We Will Rock You, si dividono. C'è chi poi insomma ama i Queen, c'è chi li odia. Questo insomma succede anche qui a Controradio, c'è chi è diciamo più affezionato come me. Io insomma alla fine sono abbastanza affezionata ai Queen come gruppo, magari più ai primi dischi, però insomma li ho ascoltati da piccola. Ebbene sì, insomma era abbastanza molto piccola, però un po' li ho ascoltati, quindi quando ascolti qualcosa piccolo la critica se ne vola, se ne va, e si rimane insomma legati a certe sonorità. Sicuramente i Queen hanno saputo fare il loro e sono un gruppo unico a loro modo, mentre appunto si dividono le vostre opinioni su We Will Rock You. C'è chi preferisce quella più live, più sanguigna che abbiamo sentito prima, e c'è chi preferisce invece appunto quella che noi tutti conosciamo. Allora, invece, un paio di giorni fa parlavamo degli Stone Roses e dei loro giorni di gloria nelle charts americane, ma oggi, il 30 gennaio del 1990, raccontiamo un altro capitolo della storia degli Stone Roses. Questa è la cronaca della giornata più allucinante della band di Manchester, perché nonostante il successo, nonostante le adulazioni di critica e di pubblico, i quattro Stone Roses dicono hanno tutto tranne i soldi e non riescono proprio a spiegarsi come una band del loro calibro debba accontentarsi degli spiccioli, che proprio insomma spiccioli non sono, visto che riscuotono anche diversi soldi dalle vendite dei loro dischi. Però Ian e i suoi non sono scemi e ci mettono ben poco a capire che quelle sono briciole rispetto a quello che in effetti è l'introito totale dei loro dischi e dei loro live, e quindi qualcuno li sta prendendo in giro. Racconta il loro manager Gareth Evans: avranno pensato che noi fossimo degli zoticoni del Cheshire presi a caso. Beh, la situazione diventa sempre più tesa, ma la corda si rompe nel 1989, quando la FM Revolver, che è la ex label della band, diciamo quella che aveva pubblicato i lavori pre-major, decide di ristampare di punto in bianco uno dei primi singoli degli Stone Roses, Sally Cinnamon. E poi, senza dire niente a nessuno, il boss di FM Revolver gira un video per le strade di Manchester e lo fa uscire come video ufficiale del singolo. Questo senza dire niente agli Stone Roses. E quindi che succede? Che cercano di parlare con Birch, il boss della FM Revolver, però gli Stone Roses non riescono a negoziare nemmeno attraverso il loro management, e quindi niente, nessuno riesce a schiodare dalla loro testa l'idea che tutti attorno a loro si stiano arricchendo tranne loro. E così il 30 gennaio del 1990, dopo aver tentato di prendere un appuntamento invano con questo Mr. Birch, la band decide di farsi giustizia da sola, e quindi i quattro Stone Roses più il manager si mettono in macchina, ubriachi e piuttosto fatti, decidono di fare una tappa a Wolverhampton, dove sta la sede della FM Revolver. Non è una visita di piacere, è in tutto e per tutto una spedizione punitiva. Infatti gli Stone Roses si procurano dei secchi, della vernice rossa, vengono accolti alle 19:30 dalla ignara fidanzata di Birch, che gli apre la porta per farli entrare. Quando Birch scende le scale è il putiferio, la vernice vola dappertutto, ma a secchiate. Ci hanno ricoperti di vernice, l'hanno lanciato ovunque, in casa, sopra di noi, sopra anche le nostre macchine, ha raccontato poi il boss dell'etichetta, che evidentemente era stupefatto. Ci hanno pure rotto i finestrini. La band, dicono, non era in sé quando ci ha attaccato, erano tutti fatti. Ma infatti, come se nulla fosse, subito dopo aver compiuto questo fatto, questa vendetta, i cinque Stone Roses si rimettono in macchina come se nulla fosse, guidano fino al Galles e lì cominciano a registrare nuovo materiale, ancora completamente ricoperti di vernice. Quindi quello che sentite, dice il produttore John Leckie, quello che sentite in Something's Burning è stato registrato proprio quella sera. Quindi non si sono neanche cambiati d'abito per registrare il nuovo pezzo, quindi ce li immaginiamo così, gli Stone Roses in studio a registrare, finalmente soddisfatti ma soprattutto coperti di vernice rossa mentre registrano questa Something's Burning. Something's burning, c'è odore di bruciato. Avranno sentito, beh, odore di bruciato, ma non era la colazione che bruciava, erano i poliziotti. Va da sé, come appunto ricordavamo, questo piccola revenge che si sono presi gli Stone Roses sul loro management, ricoprendo il manager, la fidanzata, la loro casa, le loro macchine, e ogni cosa, le loro tende di vernice rossa, e poi appunto andando come se nulla fosse a registrare in studio la sera stessa, ma la mattina seguente appunto invece del caffè e toast arrivano i poliziotti e sono manette per tutti gli Stone Roses. La morale della favola è un giorno e una notte in cella, è una cauzione di 10.000 sterline più un processo. All'uscita della prigione, Ian Brown non perderà l'occasione di citare una famosa frase di Mick Jagger, che 23 anni prima, nel 1967, si era trovato alla stessa situazione, appunto intervistato, diciamo uscito di prigione, e quale fu il suo commento: è il peggior hotel dove sia mai stato. Vabbè, queste insomma erano le parole che riecheggiano anche nella storia degli Stone Roses. Allora, a 366-626-0155 vedo che ci sono diversi messaggi, adesso vado a vedere anche se ci sono delle richieste nei vostri messaggi, perché di solito ce ne sono. 366-626-0155 è il mezzo con cui scriverci e farci avere le vostre idee. Queste sono le idee dei Rolling Stones, visto che le abbiamo citati, beh, li facciamo anche arrivare con Beast of Burden.
Stai ascoltando Rockville, Rockville su Controradio.
Con Eagle Eye Cherry, singolo di qualche anno fa. Allora, qualcuno torna ancora, il nostro WhatsApp si srotola tra varie richieste, varie ispirazioni, ma anche torna sul tema Queen. Ci sono insomma vari fans dei Queen che ci stanno scrivendo, anche un po' male del film, in effetti. Poi un nostro ascoltatore mi scriveva anche che all'inizio Brian May ne aveva parlato bene, poi ci ha sputato sopra anche lui. Non lo so, non sono stata dietro, devo dire la verità, ai commenti proprio dei Queen sul film, quindi non sapevo di questa storia, ma ci dà un'altra idea il nostro ascoltatore, che è questa idea qui.
Provate a mandare una mail a Brian May, e so che lui è un grande sostenitore delle radio libere, non so se addirittura ne finanziava o ne finanzia tuttora qualcuna. Mi mandate una bella mail, siamo una radio libera italiana, fiorentina, e guardate se vi sgancia... 10.000 euro, 20, dai, insomma,
certo.
Bisogna fare i conti, le 500 tessere, ecco, circa che mancano, per lui sono noccioline.
Allora Brian May, lanciaci qualche nocciolina, via, su. Qualche nocciolina del tuo nutrito conto in banca potrebbe sanare Controradio per sempre. Vabbè, prepariamo la mail, scriviamola. Scriviamola insieme però, perché... allora, dunque, invece mi dice un altro ascoltatore: veramente Brian May non fa altro che pubblicare foto dei film e dei premi che vince su Instagram, è contentissimo. Ah, ci credo, se stessi riscuotendo quello che sta riscuotendo lui sarei piuttosto contenta anch'io, grazie. Allora, prima abbiamo raccontato di quando gli Stone Roses sono stati arrestati. Questo 30 gennaio è anche il giorno in cui i Beatles furono quasi arrestati. 30 gennaio del 1969 si tiene il mitico Rooftop Concert, il celeberrimo concerto dei Beatles sul tetto, che è la fine di un'era, ma è anche il punto più alto tra le sessions di registrazione della storia del rock e uno dei momenti più spettacolari. Allora, l'idea è inizialmente di Paul McCartney. Paul McCartney pensa di organizzare un concerto dal vivo per promuovere il nuovo album e poi farne anche un documentario. L'idea piace a tutti, però nessuno riesce a trovare il luogo giusto, a decidersi su un luogo adatto e che andasse bene a tutti. Le idee spaziano da una nave da crociera al vecchio Cavern Club fino alle pendici di un vulcano. Yoko Ono suggerisce di esibirsi in un auditorium di 20.000 posti vuoti, quindi un auditorium completamente vuoto, enorme, in cui i Beatles sarebbero stati gli unici protagonisti. Però non piace neanche questa idea. E quindi, insomma, i Beatles sono bloccati. Un frustrato George Harrison alla fine dice: basta ragazzi, annulliamo l'idea del concerto, è diventato un masso legato al collo, non stiamo facendo progressi, siamo solo qui a parlare di questa location. Però a un certo punto viene fuori l'idea, nessuno sa esattamente di chi sia stata questa idea, però dirigersi verso il tetto della Apple per fare questo concerto era qualcosa su cui tutti potevano finalmente dirsi d'accordo. E quindi, accompagnati dal tastierista Billy Preston, la band, tra cui George Harrison e John Lennon impacchettati in pellicce, si lanciano in questa breve ma memorabile session di registrazione, insomma session live, che irrompe improvvisamente a sorpresa nella faticosa e normale giornata lavorativa delle strade sottostanti. Ovviamente poco dopo che i Beatles iniziano a suonare sul tetto, inizia a assemblarsi una folla variegata e sempre più imponente. C'è chi saluta, c'è chi si lamenta, c'è chi balla, insomma, comunque assediata dalle chiamate che insomma si lamentano del rumore, arriva anche la polizia, che dopo un po' di perplessità si dirige verso il tetto, proprio mentre un Paul McCartney, che ha una magnifica barba in questa session, esegue una strofa di Get Back con il testo riadattato. Hai giocato di nuovo sui tetti? E sai che alla tua mamma non piace, ti farà arrestare. Ringo Starr ci spera in questa cosa, perché lui non aveva voglia di salire sul tetto, non aveva voglia di fare questa session. Ma improvvisamente viene rianimato dalla possibilità di un arresto, avrebbe raccontato poi Ringo Starr. Quando la polizia si avvicinò, io pensai: wow, sì, ora siamo al cinema e adesso mi trascineranno via a forza dalla batteria, ci saranno scene di violenza o qualcosa del genere. Invece è andata semplicemente che si è avvicinato un poliziotto e mi ha detto: ho paura che tu debba smettere di suonare, e la spina della corrente è stata staccata. E vabbè, Ringo Starr dice ancora: sarebbe stato incredibile, i Beatles trascinati via dalla polizia, vi immaginate? Sarebbe stato un momento grandioso. E vabbè, non è successo così, il concerto non finisce, come sappiamo, con i Beatles in manette, ma con John Lennon che scherza e dice al microfono, prima di congedarsi, queste famose parole: vorrei dire grazie a nome del gruppo e a nome di noi stessi, e spero che abbiamo superato l'audizione.
get back.
Un grandissimo ingorgo nelle strade di Londra, St. John's Wood. St. John's Wood ovviamente collassa ed è normale che arrivi la polizia, poi ci sono gli uomini di affari che non vedono di buon occhio questo casino e cercano di farsi la loro pausa pranzo. Insomma, quindi i Beatles vanno a collidere ovviamente con quella che è la normale vita cittadina, anche un po' di routine, quella lavorativa, e sconvolgono tutti perché nessuno sapeva di questo rooftop concert. E mi scriveva Jacopo anche del fatto che, questo non sapevo, che John Lennon aveva addosso la pelliccia di Yoko Ono. Vabbè, in effetti sono i due impellicciati. Invece Ringo Starr e Paul McCartney si accontentano di un cappottino in quella che doveva essere una giornata fredda, e poi insomma lassù sul tetto doveva essere freschetto, freschino, doveva tirare una discreta brezza. Allora, sì, queste sono le ultime parole che diceva John Lennon, le stavo cercando, sono proprio queste, ipse dixit. Ok, va bene, queste sono le ultime parole e l'ultima, diciamo, come chiosa a John Lennon, l'ultimo capitolo live dei Beatles. Ok, grazie a tutti perché insomma state partecipando qui al nostro WhatsApp con varie cose, varie idee, varie richieste con cui siamo anche rimasti un po' indietro, quindi le recupereremo via via. Per adesso vi lascio perché tra poco arrivano anche le notizie di Popolare Network. Vi lascio con Ace Frehley, la sua New York Groove. Ci sentiamo subito dopo le notizie.
Sei all'ascolto di Rockville su Controradio FM 93.6 98.9. Oh yeah!
not in sight. I asked my friends about her, but all they did was type, Lucy, please come back where she belongs.
Con Little Richard, che me lo dico a fare, però me lo voleva dire i Googie. Massimo, grazie per avermi dedicato questo brano, che se non me lo dedica qualcuno io ovviamente non me lo dedicherei mai da sola, ma mi fa sempre un grande piacere riascoltare dalla voce di Little Richard questo nome, Lucille. Ancora benvenuti a Rockville, siamo tornati dopo le notizie di Popolare Network. Stavo leggendo qualcosa che riguarda i Kiss qui sul sito di Rock Hall. Ace Frehley dice a Gene Simmons oggi, questo è insomma una notizia di oggi, Ace Frehley dice a Gene Simmons: sei solo uno stronzo malato di sesso, addio reunion dei Kiss. Ok, ma questo succede nel giorno, tra l'altro, nella ricorrenza, chissà se i Kiss si ricordano di questo primo concerto. Io dico che il primo concerto non si dimentica mai, quindi anche dall'altezza dei loro zatteroni, io dico che ancora i Kiss si ricordano di quel lontano 30 gennaio del 1973, un momento che potrebbe suonare mitologico, la prima esibizione live dei Kiss. Ecco, a questo evento mitologico hanno assistito meno di 10 persone. C'era veramente un cane al primo concerto dei Kiss. Il loro primo manager si era appena licenziato, dichiarando che la loro band, cioè i Kiss, la loro band era la peggiore porcheria che avessi mai sentito. Gene Simmons non fa una grinza, non si scoraggia, prende subito il comando dei Kiss, chiama lui stesso il Popcorn Club, il cui nome è tutto un programma, Popcorn Club, locale nel Queens, e convince letteralmente il padrone che la band è qualcosa di incredibile, e quindi riesce a far assumere i Kiss per un live per 3 notti consecutive per $50 a concerto, quindi $150 in totale per 3 notti. Sarà un disastro, ma per fortuna appunto Gene Simmons e i suoi sono dei guerrieri e riusciranno nel loro intento, perché che piacciono oppure no, di sicuro ci aveva visto bene Gene Simmons. I Kiss saranno una band incredibile, qualcosa che nessuno aveva mai visto prima sul palco. E va bene, allora insomma, diciamo, siglando questo momento di primo concerto dei Kiss, andiamo a riascoltare questo disco storico, veramente mitologico, dei Kiss live con questa mitologica come loro, Strutter.
Oh,
Anniversario del primo concerto, loro hanno voglia di fare ancora rissa e vedremo insomma che cosa succede, ma sembra che i Kiss non riusciranno a fare questa reunion in diciamo in modo totale, ha detto Gene Simmons. Stavo leggendo ancora questi commenti appunto a caldo di questa rissa che è venuta fuori tra i Kiss, ha detto Gene Simmons, che insomma è un po' quello che tiene le fila della situazione: Ace e Peter hanno avuto 3 possibilità, sono stati licenziati 3 volte per droga, per alcol, per cattiva condotta, per poca professionalità. Quindi diciamo che ci potrebbe piacere anche avere Ace e Peter con noi qualche volta. Se non accadrà, non sarà sicuramente a causa nostra. Mai nella fottuta vita potremo avere Ace o Peter per un set completo ogni sera, perché appunto Gene Simmons non si fida di loro. È una good fight di quelle che ci sono nel rock, di quelle che cantano anche i Kasabian nel loro ultimo disco.
Stai ascoltando Rockville, Rockville su Controradio.
Il testamento in musica di Chuck Berry, che sicuramente roccheggia lassù da qualche parte, sì. E da lassù, ma che fa, nevica? No, no, qui pioviscola. Mi dicono Lucille, nevica! Evviva, ma non qua, a Firenze abbiamo appunto questa pioggerellina abbastanza depressiva e che non si ferma da un po', che spioviscola in questa maniera, non è quella bella pioggia, il temporalone, la pioggia quella uggiosa proprio. Sambuca Tavernelle invece ci fa sapere il nostro amico rockvilliano, oh ragazzi, perché non vi firmate mai? Gio, dovrebbe essere Gio, vedo dalle sue informazioni che appunto a Tavernelle Sambuca nevica. Ci fa piacere. Qui abbiamo invece i Raconteur con questa Sunday Driver, quasi in conclusione di Rockville, un paio di brani prima dei saluti, e questa è una novità del 2019. Driver con Raconteur, l'ultima fatica di Jack White, mai mi sembra faticato, è sempre un vulcano di idee. Non male, devo dire, come anticipo di quello che sarà un disco intero per i Raconteur. Io vi devo lasciare, ma non lo farò prima di aver ricordato due compleanni che avevamo anticipato. Oggi c'è stata una puntata abbastanza densa di cose, che la nostra Bibbia del rock stava veramente scoppiando. Salutiamo brevemente anche Martin Ballin, nato il 30 gennaio del 42 a Cincinnati, Ohio, ma cresciuto poi nel tepore della Bay Area, un membro essenziale dell'equipaggio dei Jefferson Airplane. E poi vogliamo ricordare anche la nascita il 30 gennaio del 47 di Steve Marriott. Steve Marriott nasce oggi a Londra, nei sobborghi di Londra, una voce assolutamente graffiante. Lui è un grandissimo animale da palco. Ha detto di lui David Bowie: Steve Marriott è stato il miglior cantante che questo paese abbia mai prodotto. Mentre Iggy Pop commentava Steve Marriott così: non andavamo d'accordo io e Steve, mi sono azzuffato con lui un paio di volte, ma gli avrei lucidato le scarpe per avere la sua voce e anche per avere il suo aspetto. Ecco, queste sono le parole di David e Iggy, e se lo dicono David e Iggy ci puoi davvero credere. E poi provare per credere, basta mettere su qualcosa con la voce di Steve Marriott, come ad esempio questa qui con gli Humble Pie, I'm Ready. Io sono pronta per lasciare per oggi e ci risentiamo ovviamente domani per un nuovo viaggio a Rockville, sempre sulle frequenze di Controradio. Steve Marriott per chiudere, ciao.